Prima di entrare nel vivo della nostra meditazione di questa mattina, vorrei fare una piccola introduzione, perché questa mattina il compito della predicazione e della parola non toccava a me, come alcuni di voi probabilmente sapevano, ma toccava a mio padre, a Mario, che infatti già da qualche settimana aveva pronto un messaggio che è qui, in queste pagine, i suoi appunti, da portare in questa occasione. Però è successo che mio padre, per problemi di salute che adesso sta avendo, si è accorto che non può parlare più di qualche minuto senza che gli venga il fiatone, e poi questo affanno lo porta a non esprimersi forse chiaramente come vorrebbe, e quindi era preoccupato dalla possibilità che voi foste distratti da questa difficoltà e che il messaggio della parola non arrivasse, non vi giungesse chiaramente come è giusto che vi giunga. E quindi mi ha chiesto, quando? Venerdì, mi ha chiesto se potevo leggervi il suo sermone al posto suo. E io ho accettato volentieri, chiaramente. Però poi, leggendo e rileggendo, mi sono accorto di una cosa che in realtà sapevo benissimo, cioè che non si può andare avanti con l'unzione degli altri, non si può, non è così facile, se mai è possibile, predicare sugli appunti di qualcun altro. Se no sarebbe facile. Sapete, conoscete Charles Spurgeon, credo si dica, un predicatore dell'Ottocento che cominciò a predicare a 19 anni in una chiesa, la più importante chiesa battista di Londra, stette 2 anni, poi siccome a quel punto il locale traboccava di gente che veniva per sentirlo, furono costretti a costruire un locale con 5.000 posti a sedere e 1.000 posti in piedi. E di lì ha predicato fino alla fine della sua non lunga vita, è morto a 58 anni di problemi renali e altre cose che aveva, la gotta, altre cose, ma non prima di aver pubblicato 3.563 sermoni che lui pronunciava diverse volte alla settimana, predicava, e ogni volta c'era qualcuno con una... Non c'erano le registrazioni come qua, c'era uno che stenografava, poi quasi in tempo reale qualcun altro lo componeva e lo pubblicavano a un penny, lo davano via per poter pubblicare i suoi sermoni. Ora abbiamo 3.563 sermoni su internet che, se volessimo, noi potremmo leggerne tutte le settimane uno, andremo avanti per 70 anni, circa, poco meno di 70 anni, e poi si potrebbe anche ricominciare da capo. Penso che non credo che nessuno se ne accorgerebbe che stiamo ripetendo, o che nessuno se lo ricorderebbe, ma non si può. Io non posso predicare un sermone di Charles Spurgeon e neanche di Mario Lagomarsino. Quindi che cosa farò? Prenderò i suoi brani, il concetto. E ho chiesto al Signore di parlare a me come aveva parlato a Lui, e che Dio mi aiuti. Preghiamo allora. Signore, ti vorrei pregare di benedire la predicazione della Tua parola questa mattina, di benedire, Signore, questo predicatore e l'altro che mi ha lasciato il compito per questa mattina speciale. Dacci, Signore, una doppia porzione del Tuo Spirito, che possiamo capire, che possiamo applicare, che questa parola possa trasformarci come inalterabile, invincibile, sempre pertinente, sempre bella parola di Dio, e che ci motivi a combattere il buon combattimento della fede. Nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo cominciare allora con l'ultimo brano che si trovava negli appunti di mio padre, invece che col primo. Si va un po' all'inverso, per dire la verità. Romani 12, 21, ve lo leggo io. Ci saranno diverse letture questa mattina e direi che alcune ve le faccio cercare, ma altre ve le leggo io, per questioni di tempo e anche di continuità del discorso. Romani 12, versetto 21. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male col bene. Vincere o perdere. Si può parlare di cose molto diverse tra loro. Si può vincere o perdere una corsa campestre. Si può vincere o perdere una partita di calcio. Si può vincere un concorso o perderlo. Oppure si può vincere a rimpiattino, a nascondino, un gioco da bambini o perderlo. Ma quando Paolo ci dice che dobbiamo vincere, non parla di vincere una gara, ma parla di vincere una guerra. E qual è la differenza fra una gara e una guerra? La differenza ce la dicono gli antropologi, probabilmente hanno ragione loro. Gli sport erano tutte guerre simulate all'inizio. Servivano per incanalare verso qualcosa di incruento energie che venivano e che erano fatte per andare in guerra. E quindi qual è la differenza fra una gara e la guerra? Che se perdi una gara ti dispiace, pazienza, la vincerai la prossima volta, ma se perdi la guerra, questa guerra qui, se la perdi, muori. Se la perdi, sei perduto. Quindi si parla di cose della massima importanza, non lasciarti vincere dal male, perché se ti lasci vincere dal male, sarai perduto. Perduto. La vita cristiana viene spesso paragonata a una guerra di questo tipo. Vi leggo qualche versetto. Il cristiano è un soldato. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon che? Soldato. Come un buon soldato di Cristo Gesù, secondo Timoteo 2:3. I nemici di questo soldato chi sono? I nostri vicini? I musulmani? I buddisti? Sono i cattolici? Gli atei? No. Il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. E le armi di questa guerra? Non spade, non picche, non mazze, non pistole, non bombe, ma cosa? Sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, perché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. Queste sono le modalità, il contesto di questa guerra spirituale. Quindi armi spirituali per combattere nemici spirituali, forze demoniache con intenzioni mortali. E noi dobbiamo sapere che in questa guerra non ci sono prigionieri. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Quindi, quelle che combattiamo non sono partite e non sono giochi, sono battaglie. Ci sono fondamentalmente due terreni sui quali siamo impegnati a combattere le nostre battaglie. C'è un terreno esterno e c'è un terreno interno. Il terreno esterno è quello della testimonianza cristiana, la testimonianza. Secondo voi come si spiega il fatto che malgrado che la gente abbia un così disperato bisogno del Vangelo, le persone hanno disperatamente bisogno di Dio, pure quelli che ci ascoltano sono così pochi e quelli che si convertono sono ancora meno? Ci sono due risposte a questa domanda. La prima risposta è in 2 Timoteo 3:1-4, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio. E questa risposta è esatta, perché viene dalla Bibbia. Quindi perché, sebbene ci sia un così grande bisogno, così questo bisogno non viene accolto? Perché la gente è così. Ma perché la gente è così? Nel versetto precedente, se voi andate a vedere in Secondo Timoteo, questo è il capitolo 3, ma nel capitolo 2, proprio in fondo, lo dice, il servitore del Signore deve istruire con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che, rientrati in se stessi, escano dal laccio di chi? Del diavolo, che li aveva presi come? Prigionieri, per fare la sua, affinché facessero la sua volontà. Quindi gli egoisti, gli amanti del denaro, i vanagloriosi, i superbi, i bestemmiatori si moltiplicano sulla terra perché è in atto una tremenda offensiva. Una tremenda offensiva di potenze demoniache che fanno precipitare in una prigionia sempre più dura tutti quelli che non appartengono a Cristo. Tutti quelli che non gli appartengono ancora. Di fronte a una situazione così grave, in che cosa consiste la nostra guerra sul fronte esterno? Sul fronte esterno consiste nel fare uso dell'autorità che Cristo ci ha dato per calpestare serpenti e scorpioni, come dice Gesù in Luca 10. Quando i discepoli tornano pieni di gioia, dicono: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. E erano sorpresi, no, da questo fatto. Come? Sono sottoposti a me? Dicevano: va, io gli dico di andare via, pa, se ne vanno. Io gli dico di lasciare in pace questa persona, pa, e la lasciano in pace. Come mai? E certamente dice: certo che vi danno retta, certo che vi sono sottoposti. Io mirava Satana cadere dal cielo come una folgore. Finché noi siamo sottomessi a Cristo, i demoni sono sottomessi a noi, perché noi siamo sottomessi a colui che guardava mentre cadevano, la terza parte del cielo, cadere dal cielo. Noi dobbiamo fare uso dell'autorità e del nome di Gesù per prendere possesso del campo di battaglia della nostra testimonianza. Gesù l'ha detto: nulla potrà farvi del male. Luca 9,19. Nulla potrà farvi del male. Il problema è che noi ci presentiamo sul campo di battaglia esterno, al lavoro, nel luogo della testimonianza, a scuola, quando andiamo a testimoniare, quando andiamo a evangelizzare, ci presentiamo e sembra di essere a una scampagnata. Scendiamo in campo col cestino della merenda, con le ciabattine infradito, il cappellino prendisole, armati di crema solare. Testimoniamo senza preghiera. Andiamo al lavoro la mattina senza sgridare i demoni che ci aspettano. E come se ci aspettano? Lasciamo nel suo fodero la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Ma oltre al terreno di battaglia esterno, perché ogni guerra ha un fronte esterno e un fronte interno. E a volte il fronte interno è quello fondamentale. Il fronte interno è il terreno della integrità. Il fronte interno è il terreno della integrità. Noi siamo consapevoli che quando lottiamo con la gelosia, quando siamo stimolati dalla lussuria, pure dall'invidia, quando ci confrontiamo con la discordia, stiamo lottando con demoni potenti, potenze spirituali fornite di armi letali, che muovono verso di noi con lo scopo di distruggere, rubare, ammazzare. Dobbiamo mantenere questa consapevolezza, perché se no cominceremo a dialogare con i nostri sentimenti. Cominceremo a scendere a compromessi con noi stessi, ci sembrerà, a come dire, i pensieri, no? Che si accusano e si scusano a vicenda. E invece quello che dovremmo fare è guardare esternamente a noi, da dove viene veramente il pericolo. Cerco di spiegarmi meglio. Se c'è una cosa che ci insegna la storia di Eva e del serpente, sapete la storia di Eva, no? E poi c'è questo serpente. All'inizio Eva, cioè, insomma, si comporta bene, anzi va anche al di là. Dice, noi questo frutto non lo dobbiamo né mangiare e nemmeno toccare. Non era tanto vero, bastava non mangiarlo, ma cioè lei era convinta. Però che cosa succede dopo che ha ascoltato il serpente? Dice, la donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Quindi lei parte bella convinta, però dopo che Satana ha lanciato la sua polpetta, diciamo, avvelenata, lei la ingolla questa polpetta e comincia a dire, ma però sembra buono questo frutto, senti che profumo, bisogna ammettere che è anche piuttosto bello, chissà che consistenza ha, se dura, morbida, gelatinosa. La questione va approfondita, se non altro per motivi scientifici. E così anche le mie amiche penseranno che sono molto intelligente. Insomma, tutte queste valutazioni hanno distratto l'attenzione di Eva dal personaggio che aveva davanti, dal suo nemico, che per inciso è proprio quello che lui intendeva ottenere. Lui non vuole che noi ci rivolgiamo a lui. Lui vuole che noi ci rivolgiamo a noi stessi, che guardiamo dentro di noi. Ma in fondo sono così solo, sono così sola. Ma in fondo sono così provato, sono così provata. Invece di sgridare colui che ci sta parlando contro la parola di Dio. Finché noi combattiamo col nemico nostro, possiamo sollevare lo scudo della fede, possiamo colpire con la spada dello spirito, ma se cominciamo a ragionare fra noi e noi, se ci lasciamo indurre a soppesare, valutare, pregustare, siamo come il cane al quale il ladro getta una polpetta avvelenata. La strategia giusta con la polpetta avvelenata è di sputarla, ma invece Eva l'ha mandata giù. Il terreno interno della nostra integrità è fondamentale. Se il nemico prende possesso stabilmente di una parte del nostro carattere, se un peccato ci domina, la nostra autorità spirituale è distrutta perché non siamo più sottomessi a colui al quale i demoni sono sottomessi. E noi perdiamo tutta la nostra autorità. E così diventiamo inutili anche sul campo di battaglia esterno. Anzi, forse più che inutili, diventiamo pericolosi per i nostri stessi compagni di servizio sul campo di battaglia esterno. Nel tempo che ci rimane ci occupiamo di tre questioni. Prenderemo due brani molto noti, il primo dei quali piuttosto controverso, in Romani 7, il primo, in Romani 8, il secondo, per capire che differenza c'è fra un soldato che combatte bene e uno che combatte male. Fra uno che usa correttamente le armi che Dio gli dà e l'altro che invece non lo fa. E infine considereremo una questione. Come veniamo arruolati? Come veniamo arruolati in questo esercito? Romani capitolo 7, versetti da 15 a 24. Romani 7, versetti 15-24. Possiamo cercarlo insieme? Questo è buono, è bene che lo leggiamo. Allora, ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona, allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, perché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello lo faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge: quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti, io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Così dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Ecco, il problema è che in questa guerra, da quando i nostri primi genitori si sono arresi per la prima volta al nemico nel giardino, c'è qualcosa dentro di noi che rema sempre contro, qualcosa che rema sempre in modo contrario a dove vorremmo andare noi. È come avere un alleato del nostro nemico che ci vuole distruggere e che si è insediato stabilmente non nel nostro paese, non in casa nostra, ma in mezzo alle nostre membra, nel nostro corpo. Paolo parla del peccato che abita in me, una forza di occupazione straniera che vuole comandare in casa nostra e che ce n'ha anche la forza di comandare. Paolo qui di che parla? Della sua lunga esperienza di fariseo. Attenzione, questo non ha niente a che fare con il destino, la vita del credente nato di nuovo. Quello che abbiamo letto, questa dichiarazione disperante, non ha a che fare con la nostra vita in Cristo. No, ha a che fare con l'esperienza del fariseo, dello studente della Torah, educato nelle migliori scuole prima di conoscere Cristo. Lui si dilettava nello studio della legge, si sentiva spinto interiormente alla pratica della giustizia, apparentemente aveva anche successo perché era irreprensibile davanti agli uomini, come diceva, io davanti a tutti ero irreprensibile, però dal punto di vista spirituale lui sperimentava un fallimento dopo l'altro, dopo l'altro, dopo l'altro, dopo l'altro, tanto da arrivare a uno stato di disperazione. Misero me, uomo, chi mi libererà da questo corpo di morte? D'altra parte abbiamo il capitolo 8 però, il capitolo 8, versetti da 1 a 10, poi andiamo al 12 al 14. Capitolo 8, non c'è più dunque nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne di Cristo, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Infatti, quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio, neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito. Se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui, ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo spirito dà vita a causa della giustificazione. Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Figli di Dio. Ciò che rende idonei a combattere per Gesù è il fatto che lo Spirito di Dio dimora in noi. Se lo Spirito Santo non abitasse in noi, noi saremmo ancora al capitolo 7. Ma siccome abita in noi, siamo al capitolo 8. Con tutte le buone intenzioni, con l'educazione cristiana, con il catechismo, con la cresima, con il matrimonio in chiesa, il nostro padrone sarebbe il peccato che abita in me, se non ci fosse lo Spirito Santo dentro di noi. Ma se lo Spirito di Gesù abita in noi, c'è una nuova possibilità. E io parlo di una possibilità, perché non è nemmeno automatico. Infatti dice che qui bisogna vivere secondo quello Spirito che abita in noi. Dice, se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Devo essere chiaro con voi, io non credo che ci sia nessuno che abbia veramente ricevuto lo Spirito di Dio e che possa decidere di continuare a vivere secondo il vecchio principio del peccato. Non è una decisione, non è un'opzione. Per me è questo che Paolo intende quando afferma tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba, padre, papà, babbo. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. C'è una testimonianza interiore dello Spirito Santo. C'è una forza, una legge nuova che ci dirige, ci traina, ma questo non toglie nulla al fatto che noi dobbiamo comunque decidere per conto nostro di camminare per lo Spirito. Dobbiamo consapevolmente prendere l'iniziativa di indossare le armi della nostra guerra, che come diceva Paolo non sono carnali, ma sono potenti da abbattere le fortezze. Dobbiamo toglierci le ciabattine infradito della pigrizia e indossare i calzari della prontezza che dà l'Evangelo della pace. Pronti ad andare, pronti a muoverci per la testimonianza di Gesù. Questa è un'arma spirituale, questa prontezza. E questa prontezza è un'arma di fronte alla quale le porte dell'inferno tremano, perché sanno che dove c'è questa prontezza c'è conquista da parte della Chiesa, c'è conquista da parte dello Spirito di Dio. Lasciamo a casa i bermuda della superficialità spirituale, la t-shirt della rilassatezza morale, la crema solare delle facili scuse. Qui c'è da indossare la cintura della verità e la corazza della giustizia, Efesini 6. Togliamoci il cappellino parasole della sicurezza materiale e indossiamo l'elmo della salvezza. Deponiamo anche il cestino della merenda, pieno di soddisfazioni e godimenti carnali, l'ombrellone della comodità, e prendiamo invece in mano lo scudo della fede e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. No, non è una scampagnata il combattimento spirituale. Queste sono armi potenti da far crollare fortezze nella nostra famiglia, fortezze nei nostri cari. sapete che ci sono delle potenze che vogliono restare lì. Ma le nostre armi sono potenti da abbattere le fortezze. Ma ce le dobbiamo mettere addosso, che diamine. Come si fa se no? Come si viene arruolati in questo esercito? Matteo 18 racconta che una volta i discepoli chiesero a Gesù: chi è il più grande nel regno dei cieli? Chi è il generale vittorioso? Chi è il condottiero famoso? Chi è il guerriero, il campione? Gesù chiama un bambino piccolo che scorrazzava lì vicino, lo mette proprio in mezzo a loro e dice: se non cambiate, non diventate come questo bambino, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Cioè, come a dire, lasciate perdere i generali, i campioni, i condottieri, pensate a come fare per essere arruolati, a entrare in questo esercito. Perché se non cambiate, non diventate come questo bambino, voi non sarete accettati. Questo è strano, Questo è strano. Si parla di questa esortazione a diventare fanciulli. E questi fanciulli, ognuno la intende un po' a modo suo, e veramente forse è giusto, perché Gesù ci ha lasciato un'immagine, questa del bambino, e poi la dobbiamo anche un po' elaborare anche noi per conto nostro, no? A Natale abbiamo visto, cos'è un bambino? A Natale un bambino è uno che riceve, è pronto a ricevere in regalo tutto quello che il Signore gli vuole dare. Ma ci sono altri aspetti di questa fanciullezza. E una ce la dà un corpo militare che non sembra proprio il più adatto a farci capire che cosa vuol dire presentarsi davanti a Dio come un bambino. Però lo è. Seguitemi un attimo. Sapete, conoscete la legione straniera francese? Famosa legione straniera. Mio nonno ha tentato di iscriversi alla legione straniera una volta, si fece, mi sembra, 3 giorni a piedi da Civitavecchia a Viterbo, però poi fu morso da un cane, gli successero di tutte le peggiori disavventure e alla fine ritornò a casa, meno male, perché forse io non sarei probabilmente qui se lui fosse riuscito ad arruolarsi. Comunque è difficile arruolarsi nella legione straniera e rimanerci. Solo una recluta su 6 ce la fa, tuttora, cioè ci sono, esiste ancora la legione straniera. Gli altri non ce la fanno, però ci sono alcuni aspetti del reclutamento nella legione straniera che hanno qualche similitudine con l'arruolamento nella guerra spirituale. Il primo è che se uno decide di arruolarsi, non deve dare il suo vero nome, può far finta di essere nato in quel momento lì. Non importa se è stato un capitano d'industria, se è stato un poveraccio, persino se è stato un delinquente. Ora adesso sono cambiate un po' le regole, ma una volta, anche se uno aveva subito delle gravi condanne, se era ricercato nella legione straniera, ti prendevano. Te davi un altro nome e te, il tuo vecchio io, non esisteva più. Diventavi qualcuno completamente nuovo. Avevi una nuova identità, una nuova carta d'identità, avevi un nuovo modo di porti davanti alla vita. Certo, poi ti toccava farti almeno 5 anni nella legione straniera, il che non è proprio esattamente una passeggiata, però era così. E poi c'è anche un'altra similitudine, che chi si arruola nella legione non ha soltanto un nuovo nome, ma anche una nuova cittadinanza. Può essere tedesco, italiano, ci sono da tutte le nazioni della terra, però se uno si arruola, gli danno la cittadinanza francese. Nell'esercito del Signore Gesù hai la cittadinanza del cielo. Hai la cittadinanza del cielo. Bella immagine, no? Un nuovo nome, una nuova cittadinanza, una nuova vita. Stiamo parlando della nuova nascita. La nuova nascita, ma bisogna essere come bambini, bisogna cioè far finta di essere nati ieri, senza pretese, senza aspettative, senza eredità, senza beni, senza niente. Si nasce di nuovo e si comincia una vita diversa. Concludo leggendovi qualcosa che si trova, che si trovava negli appunti di mio padre. Gesù vuole il bene di tutti, il giusto bene. Dio ha detto, lo ha detto a tutti noi, io ho messo davanti a te il bene e il male. Scegli il bene e vivrai. Lo dice il Signore Dio, lo dice a tutti. Tornerete a vivere e questo è Gesù che lo vuole per noi. Gesù ha il potere di cambiare il male in bene, il sudore in gioia. Se ubbidiamo alla sua parola, Gesù per mezzo dello Spirito può cambiare il male, l'errore nostro, in bene. La nostra vera salvezza è andare a Gesù. E come? Il figlio al prodigo tornò al padre umiliandosi, guardandosi dentro e vedendosi vuoto, stupidamente vuoto. Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Questo vuole da noi Gesù, che torniamo a lui con un cuore fanciullo, chiedendo perdono come lo chiese il figlio al prodigo al padre. Ma se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male col bene. Questo si trova nella lettera ai Romani. E se voi leggete la lettera ai Romani, quasi ogni esortazione, quasi ogni insegnamento, Paolo lo rivolge a persone alla seconda persona plurale. Voi fate, cercate, vi dico. Ma qui passa dalla seconda alla prima. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci tu il male col bene. Questa è un'esortazione a una particolare persona, a una persona in particolare, un tu. E chi è questo tu? Sei tu. Il tu sei tu. Combatti la guerra spirituale, arruolati nell'esercito di Gesù, nasci di nuovo, prendi questa nuova cittadinanza, se ancora non ce l'hai, e abbatti nel nome di Gesù le fortezze che ti hanno assoggettato fino ad ora, che hanno assoggettato la tua famiglia. Vinci il male col bene. Vinci il male col bene. Vogliamo pregare. Signore, io vorrei pregarti prima di tutto per chi fra noi potrebbe essere ancora nel capitolo 7 dell'Epistola ai Romani, con questo peccato che abita in lui o in lei e che vince continuamente. Con questo desiderio di qualcosa di meglio e con questa impossibilità di raggiungerlo. Ma tu ci hai dato la vittoria in Cristo Gesù per mezzo del tuo Spirito Santo. E io ti prego, Signore, che questo lui o questa lei, che possano formulare davanti a te il desiderio, la richiesta, di assumere questa nuova identità, di avere questa nuova cittadinanza, per combattere con te, Signore, nella loro vita, nella vita dei loro vicini. Ti preghiamo, Signore, e per noi che dobbiamo prendere questa armatura, Signore, per noi che conosciamo la perla di gran prezzo, il tesoro nascosto. Signore, vogliamo prendere stamattina questa armatura, perché tu ci hai detto di indossare l'armatura spirituale. La vogliamo indossare proprio adesso. Dichiararci pronti a combattere sul fronte interno e su quello esterno, in modo che non il male ci vinca, ma che il male anzi sia vinto con il bene. Nel nome santo di Gesù. Amen.